ascoltando queste letture, subito la mente va a Dio, ma anche a San Francesco, perché sono state scelte per questa festa, per questa solennità, per cui richiamano alcuni aspetti di Francesco. Nella prima lettura, subito questo aspetto: ecco chi nella vita riparò il Tempio, e ci viene subito in mente quella visione che ebbe il Papa quando Francesco andò a Roma per chiedere l'approvazione della sua regola, e che quella notte il Papa ebbe questa visione che il Tempio di Dio stava crollando, quando un piccolo uomo con la sua energia, con la sua forza, sosteneva questo Tempio. E Francesco ha dato questo grande impulso alla Chiesa del suo tempo, che con le sue vicissitudini e con le sue lotte interne, siamo al tempo in cui addirittura tra una città e l'altra c'erano tutte queste conflittualità. Pensiamo soltanto a quelle vicine, diciamo alla conflittualità che c'era tra Assisi e Perugia, tutti questi piccoli poteri che mettevano a repentaglio la pace dell'uomo, la pace dei popoli. E naturalmente quando c'è guerra, quando c'è divisione, tutto quello che comporta violenze, rancori, soprusi, la Chiesa non era in pace neanche dal punto di vista umano e spirituale, perché c'erano queste, diciamo, divisioni interne in cui ognuno si faceva un po' una chiesa a suo modo. C'erano queste divisioni, diciamo, protestanti, di gente che voleva mettersi a capo delle proprie idee. E Francesco ebbe paura delle proprie idee, e le aveva buone. Tanto è vero che in una sua preghiera insistente continuava a ripetere: Signore, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Sapeva quanto una mente poteva essere influenzata dal sistema sociale, quanto poteva essere influenzata dal potere dell'uomo, quanto una mente può essere soggetta alla propria tentazione di piacere, di comodità. Ecco perché aveva paura, come si vuol dire, del proprio cervello, non perché non credesse a quel valore che Dio ha dato all'uomo di ragionare, ma quanto questo cervello è influenzato e quanto è soggetto alla tentazione. Non quello che io voglio, sia fatta la tua volontà. Cioè l'uomo impari a fare della sua vita un cammino verso Dio, un cercare di accogliere la parola di Dio per la sua vita. Tant'è vero che le prime parole che lascia come regola di vita ai frati sono queste. La regola e vita dei frati minori, perché così volle chiamare i suoi frati, i frati minori, che siano terra terra disposti ad accogliere tutti, a non avere, come si vuol dire, schifo di nessuno, anche se povero, anche se indigente. La regola e vita dei frati minori è questa: osservare il Santo Vangelo. Il Vangelo sia la regola del nostro vivere. Se il Signore ci chiede questo, viviamo questo. Perché non vuole imporre la nostra vita su di noi, ma vuol guidarla per il bene dell'uomo, per il bene dell'umanità. Per cui la parola del Vangelo è parola di verità. Lui stesso, Gesù, si definisce: io sono la via, la verità, e poi dice la vita. Perché per camminare nella verità e nella via bisogna avere un punto di riferimento, desiderare vivere nel nome di Dio, vivere con Dio. Per cui impostare la propria vita proprio sulla pace. Va, ripara la mia casa. In un'altra apparizione Gesù, dal crocifisso di San Damiano, si rivolge a Francesco. E lui, pensando al tempio, all'edificio di San Damiano, che era un po' abbandonato, un po' decadente, non so se era stato soggetto a qualche terremoto di allora, si mise a riparare il Tempio, ma poi si accorse che il Tempio del Signore è l'uomo. Ripara la mia casa voleva dire, appunto, ridà lustro alla vita dell'uomo, impulso al bene per l'uomo, quell'impulso che si chiama carità, che si chiama giustizia, che si chiama appunto vita in Dio. E forse, se guardiamo la società di oggi, dovremmo dire la stessa cosa. Voglio il cielo che ci mandi un altro San Francesco. Sì, perché spesso il Signore è pietoso con l'uomo e sa chiamare una semplice creatura, un piccolo, come appunto abbiamo ascoltato quando nel Vangelo sottolinea questo aspetto dalla piccolezza. Ha rivelato ai piccoli. Francesco si considerava un piccolo, non si creava delle illusioni, io no, la sua parola non era io, era Dio, e lui di fronte a Dio si considerava, scusate il termine, ma sono le parole, un piccolo verme. Vermiciattolo di Dio. Cos'è? Una piccola realtà insignificante, ma che Dio usava per un fine stupendo, per continuare questo amore verso la sua creatura, non abbandonandola a se stesso, inviando Francesco come un nuovo profeta nell'umanità di allora, e che forse potrebbe essere ancora luce per tutti noi, per la nostra umanità, per la nostra società, perché l'uomo ancora una volta non si erga a Dio, ma ascolti Dio, ascolti la sua parola. meglio soffrire che essere lontano da Dio. Un giorno nei tuoi atri vale più che mille altrove. Tutto il potere si sbriciola come un castello di sabbia. Non porti niente con te se non la tua vita, la tua opera di carità, la tua capacità di amare quelle persone che nella loro debolezza magari si scontrano con la tua vita, nel loro desiderio di potere spesso ti travolgono. Eppure quella parola in Francesco, quella parola di Gesù Cristo risuona fortemente: amate i vostri nemici, cioè conquistateli all'amore. Questa è la realtà. Amarli vuol dire conquistarli all'amore, perché solo conquistandoli all'amore possiamo ritrovare la pace. Così come Paolo diceva ai primi cristiani: pregate per i vostri governanti perché vi diano tempi di pace. Tempi di pace vuol dire tempi di giustizia, di verità, non di potere, non di supremazia. E questo Francesco oggi lo dice a noi, a ognuno di noi. Non costruite i vostri castelli di sabbia, il vostro domani, su voi stessi, sul vostro orgoglio, sulla vostra superbia, sul vostro denaro, perché veramente vi ritrovereste, come si vuol dire, con un pugno di mosca in mano, anche se le vostre preghiere magari saranno state infinite, ma poi la vostra vita è andata diversamente, perché non avete voluto rinunciare alle vostre ideologie, non avete voluto andare controcorrente di un sistema sociale che vorrebbe uccidere Dio, perché dà fastidio al potere, dà fastidio al piacere, perché Dio è amore, Dio è comunione, Dio è condivisione con l'uomo. E Francesco si è fatto piccolo, si è fatto povero per accogliere tutti nella sua vita. Infatti, diciamo, si dice che Francesco la vera conversione non l'ha avuta quando ha sentito le parole del crocifisso di San Damiano, ma quando, incontrando un lebbroso che lo ripugnava altamente, lo abbracciò e vide che tutta la sua vita si trasformava in capacità di accoglienza, di amore. Si accorse che non correndo dietro i governanti, i superbi, o come voleva lui essere, un cavaliere per un potere, per un prestigio, ma diventare cavaliere del Signore voleva dire portare pace, soccorso, parola buona a tutti gli uomini, che fossero grandi o piccoli, ma sempre bisognosi della grazia di Dio. Per tanti San Francesco rimane una figura grandissima. Forse è il santo più popolare, e forse anche il santo che ha fatto santi tanti uomini e tante donne che si sono rispecchiati in lui. E parlo dei santi francescani, compreso anche Padre Pio. Sembra che anche San Giovanni Bosco aveva un una grossa, diciamo, immagine dentro di sé di San Francesco, anche se poi la sua attenzione fu verso la povertà di quel tempo, che erano questi giovani abbandonati, questi giovani carcerati, questi ragazzi di strada, e che capì che lui era chiamato in quel momento, in quella situazione sociale, diciamo, a essere grazia per questi ragazzi, così come Francesco lo era stato per il suo popolo, per la sua gente e per l'umanità intera. Non è conoscendo la vita di San Francesco che diventiamo francescani, e non è portando un abito di San Francesco che si è francescani, ma vivendo e lasciandosi proprio trasformare da quelle parole che ha lasciato come impegno di vita. La vita è la regola, e osservare il Santo Vangelo e seguire Cristo povero e crocifisso. Cristo povero perché si è fatto povero con i poveri, crocifisso perché ha saputo dare e ha dato la vita per la salvezza di questa umanità povera di spirito, incapace di vero amore se non si rispecchia in Lui.